insieme a Fabiana Romanutti di QB Quanto Basta. E allora Fabiana, bentornata, rieccoci di nuovo a un nuovo venerdì e altri racconti gustosi.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Sì, oggi raccontiamo proprio una bella storia, come si dice, quasi una fiaba, un'invenzione. Ma prima di passare a questa storia buffa di uno strumento che tutti usiamo ma sappiamo che non si dovrebbe usare perché il galateo non lo prevede, però lo usiamo lo stesso, e potremmo cominciare a fare qualche quiz qualche volta. Che cosa sarà mai questo oggetto che tutti usiamo più o meno? Ok? Ecco, esatto. No, voglio annunciare che è iniziata ufficialmente la stagione degli asparagi, e questo lo sappiamo, ma soprattutto che è iniziata ufficialmente Asparagus, la manifestazione del Ducato dei Vini Friulani, che vede come protagonista appunto questo bianco Turione. Ok? Quest'anno l'evento, che già da molti anni praticamente valorizza e promuove l'asparago friulano, all'inizio si trattava solo dell'asparago bianco di Tavagnacco, ora ormai nella regione ci sono altri territori che propongono l'asparago bianco, ma è altrettanto diffuso e anche piacevole e gradevole l'asparago verde. Comunque il Ducato friulano mantiene questa tradizione di valorizzazione e dal 14 aprile al 3 giugno ci sono una serie di ristoranti aderenti dove ogni venerdì, praticamente lo slogan è venerdì e asparagus. Ogni venerdì, da oggi 14 aprile al 5 giugno, si potrà in giro per la regione e in un appuntamento anche a Trieste, magari ne parliamo più in là, approfittare di questa opportunità di assaggiare un menù tematico tutto a base di asparagi. L'unica regola è che devono esserci, come si dice in Furlan, us e sparks, cioè uova e asparagi. Ecco, ogni ristorante ha l'obbligo di questo piatto fisso, uova e asparagi, che sono i piatti della nostra tradizione, di tutta la regione e anche delle regioni vicine. E, però poi possono sbizzarrirsi in tante ricette. Noi abbiamo una bella raccolta anche delle ricette degli anni passati. Sì, io faccio parte anche della corte ducale, quindi del Ducato dei Vini, e quindi promuovo questo evento. Però oggi, come vi ho detto, vi racconto un'altra cosa nuova che stiamo facendo con QB, e ve lo dico oggi perché sì, la mostra di cui si parla è ancora visibile, visitabile nel Palazzo delle Poste di Trieste, quindi in Piazza Vittorio Veneto, a ingresso libero, fino al giorno 18 aprile. È stata prorogata proprio perché ha avuto un notevole successo ed è una mostra di documenti filatelici. Ovviamente non dobbiamo pensare solo al francobollino, alla persona anziana che con la pinzetta e con la lente, o i bambini che ancora fanno appunto la ricerca dei francobolli ma poi dimenticano. Cioè la filatelia è qualcosa di più vasto. La storia passa anche dai documenti postali che sono stati inviati, quindi non è solo il francobollo ma è anche la cartolina postale, eccetera. Bene, per farla breve, c'è la mostra, c'è questo signor appassionato, studioso, Marco Occhipinti, che vive in Puglia ma diciamo è stato chiamato appunto a Trieste per fare questa mostra di documenti, e lui riesce a ricavare da una cartolina o da un incarico, come dire, per esempio qui noi abbiamo un ordine che parla di questo oggetto misterioso che ora vi rivelo, che sono gli stuzzicadenti, perché c'era un fiorente mercato anche di questo prodotto, forse c'è ma un pochino nascosto. Ebbene, lui dietro a questa cartolina che ha trovato di un ordine e di una promozione per acquistare un tot stuzzicadenti, è riuscito a ricostruirne, o comunque ha fatto le ricerche per ricostruirne la storia. Quindi, per prima cosa vi dirò che parliamo di un'azienda che è scomparsa dal Monfalconese e ci piacerebbe anche ritrovarla. Se qualcuno di coloro che ci ascoltano a notizie della fabbrica stuzzicadenti igienici prodotti dalle riunite fabbriche italiane stuzzicadenti dei fratelli Grassilli di Monfalcone, sarebbe bellissimo se ce lo facesse sapere, perché di questa fabbrica molto grossa, di questo loro dépliant pubblicitario del 1927, sappiamo molto, si deduce che era una fabbrica importante, ma non siamo riusciti ancora a trovarne, come dire, le evidenze finali. Ecco, comunque qui abbiamo dedicato le due pagine centrali perché ci piace molto vedere quando la gente ancora scriveva a mano il disegno. Oh, siamo nel 1927, sembra ormai una vita fa, però confessiamolo, quanti di noi scrivono ancora le cartoline, quanti di noi hanno questi listini. Ecco, questi documenti, prezzi a richiesta e campioni gratis, sconti speciali ai grossisti, sono proprio documentazioni d'epoca che hanno sempre quel fascino particolare. Ora quindi oggi niente ricette, vabbè, l'uovo asparagi sapete come dovete farli, facciamo finta che quella sia la ricetta, ma parliamo appunto di stuzzicadenti, uno strumento comunissimo che ognuno si organizza come può, anche se non ha gli stuzzicadenti veri. Ci sono addirittura dei graffi su una radice antichissima di un dente ritrovati in un sito archeologico in Georgia che risale a qualche milione di anni fa. Questo almeno è stato documentato. Sono stati attribuiti all'uso inequivocabile di un rudimentale stuzzicadenti. Però questo strumento divenne poi di uso quotidiano in Grecia, nell'antica Roma, quindi ovviamente sempre fra le classi più abbienti, nel senso che lo stuzzicadente era un monile, cioè era un gioiello, in quanto non veniva fatto in legno, e sì, ognuno poteva utilizzare quello che trovava, ripeto, ma proprio lo stuzzicadente nella sua funzione era fatto in metallo e veniva impreziosita anche con pietre preziose. Pertanto più il manufatto era prezioso, più si capiva che la persona che lo possedeva era molto abbiente, e naturalmente serviva come uno strumento di uno status symbol, ecco quello che noi diremmo oggi status symbol. Poi sempre Marco Chipinti racconta anche un piccolissimo episodio dove lo stuzzicadenti fu al centro di un delitto. E Diodoro Siculo racconta come nel 289 avanti Cristo Memone di Egesta e il nipote Arcagato uccisero Agatocle, tiranno di Siracusa, intingendo nel veleno il suo stuzzicadenti, che era costituito da una penna d'oca. Ecco, quindi, cara Barbara, come vedi, però abbiamo notizie
storiche. Notizia.
Sì, sono queste notiziole divertenti che spero piacciano anche ai lettori. Poi, diciamo, nel Medioevo appunto lo stuzzicadenti veniva appeso praticamente, diventava un pendente, c'era la collana e uno aveva questo pendente, sembrava un po' un pugnaletto praticamente, ecco, dalle foto che voi non potete vedere. Bene, poi la prima svolta, cerco di essere veloce perché sennò qui raccontiamo la storia del passatissimo, e la prima svolta nel 1500 in Portogallo, dove alcune suore del monastero di Coimbra iniziarono a produrre stuzzicadenti in serie, proprio le suore, per sostenersi. I bastoncini però non venivano utilizzati per pulire i denti, ma servivano per ripulire le dita che si appiccicavano tutte dai residui dei dolci e dei confetti che loro producevano. Quindi all'inizio fu un'invenzione dedicata alla ripulitura delle mani, ma poi i bastoncini si diffusero ovunque. E poi voglio raccontare ancora un episodio piccolissimo, che nell'opera Le nozze di Cana del Veronese, un quadro che oggi è al Louvre, voglio dire, si vede, se si osserva bene, chi già l'ha osservato lo sa, al centro una donna che sta seduta a tavola durante Le nozze di Cana, intenta ripulirsi i denti con una stuzzicadenti. Quindi, tanti particolari di questa storia che sono più o meno incredibili, ovvero nessuno ci ha mai pensato. Io prima di leggere tutte queste storie di occhi pinti, proprio allo stuzzicadenti come oggetto, non mi ero mai dedicato. Poi nel 1891 negli Stati Uniti viene depositato il brevetto dello stuzzicadenti in legno di pioppo, e poi appunto gli stuzzicadenti hanno la loro storia e si ritorna a questa fabbrica Grassilli, dei fratelli Grassilli di Monfalcone. Chiudo però con una noticina di Galateo: lo stuzzicadenti, secondo il Galateo, oggi non si può usare assolutamente a tavola, e infatti non si poggiano più gli stuzzicadenti neanche al ristorante, perché usarlo di fronte agli altri commensali è considerato un segno di cattivo gusto. Quindi magari lo usiamo a casa se ne abbiamo bisogno, nessuno viene a controllare, però ecco, diciamo che ufficialmente lo stuzzicadenti è stato eliminato dalla nostra storia. Poi non so se questa storia ti è piaciuta, altrimenti...
No, era molto interessante, anzi affascinante, direi.
Sì, così bisogna anche, secondo... Grazie, Barbara. No, nel senso che anch'io trovo che uno ci passa la giornata, dice oddio, ho scoperto questa cosa. Però in realtà fa tutto parte della nostra storia, ecco. Anche questo discorso, per esempio, io non l'avevo mai notato, queste nozze di Cana le avrò viste in velocità tantissime volte, perché vengono ripetute, si citano sia quando c'è la mostra del pittore oppure, però non avevo mai fatto caso, lo confesso, come immagino anche molti di questi, che delle persone, dei nostri ascoltatori, che ci fosse appunto una donna, quindi proprio un particolare veritiero e verissimo di ciò che succedeva a tavola, a dimostrazione che alla metà del 1500 lo stuzzicadente era in uso.
Benissimo, era in uso già a quei tempi, pazzesco. Fabiana, noi ti ringraziamo, tra l'altro questa storia, come dicevi, l'hai raccontata anche su QB. Noi invece ci risentiamo venerdì prossimo con altre storie di gusto e anche di tutto ciò che sta intorno.
Tante ricette di asparagi, vi farò un pochino di storia, già lo anticipo, la storia dell'asparago, sia esso bianco o verde, ma soprattutto vi assicuro un paio di ricette facili da utilizzare.
Benissimo, ti aspettiamo allora, Fabiana, venerdì prossimo. Grazie intanto e buon fine settimana.